Considera l'armadillo. Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con la trasmissione con SMS e Telegram al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Che potete restare comunque in contatto con la trasmissione visitando la pagina Facebook Considera l'Armadillo, che io sempre tengo aggiornata. E poi non ve lo ricordo mai, ma c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove io con molta lentezza, ma poi vi rispondo, eh. Prima di presentarvi i nostri ospiti di oggi, fatemi dire che c'è una missione, quelle missioni impossibili, che sembrano impossibili, che poi alla fine in qualche modo si riescono a realizzare. Sta accadendo in quel di Lonato, in provincia di Brescia, grazie a WWF, LAC e la polizia provinciale, perché praticamente le pozzanghere dove il rospo smeraldino, specie protetta, specie preziosa della biodiversità, aveva deposto le sue uova, quindi ci sono i girini e quindi la meraviglia della vita che riprende. Beh, insomma, le pozzanghere si stanno asciugando, il rischio è appunto che tutto vada perduto, quindi si stanno da ore prodigando per raccogliere il più possibile di queste piccole creature e salvare quindi il rospo smeraldino nel bresciano. Purtroppo l'avete sentito, invece in Sri Lanka c'è un disastro ecologico, una nave portacontainer si è ribaltata con tutto il suo carico di schifezze, viene da dire, perché sostanze chimiche e altro, quindi insomma sicuramente un gravissimo incidente per quel che riguarda appunto quell'isola. Vi dicevo che vi avrei presentato i nostri ospiti che sono qua già in collegamento. Paola Balboni, buongiorno Paola.
Buongiorno a tutti.
E Andrea Morisi, buongiorno Andrea.
Buongiorno.
Ecco, così vi sento bene tutti e due, benissimo. Allora io ho bisogno di tutta la vostra comprensione, perché io ho bisogno che voi mi raccontiate questa storia, che ha peraltro un nome, un po' particolare, perché parliamo di possessione baciocca. Allora Paola, dove siamo intanto?
Allora, siamo a Crevalcore, in provincia di Bologna, comune di Crevalcore, dico tristemente famoso per il terremoto del 2012, sì, che è stato uno dei comuni più colpiti, e della tragedia ferroviaria della Bolognina. Oggi però non parliamo di cose brutte.
No, ma oggi parliamo di un'avventura straordinaria, ecco, mi viene da dire.
Di una cosa bella che è capitata appunto.
Ma adesso creiamo Paola un po' di suspense. Quindi sì. Possessione sì. Balbone, possessione no. Baciocca ha un nome stranissimo. Che cos'è una possessione? A me vengono immediatamente in mente le possessioni diaboliche, no? Invece qua non è questo. Che cos'è la possessione?
Beh, la possessione baciocca, adesso poi magari dopo dopo ve lo spiega meglio Andrea, ma intanto inizio io a parlarvene. È una possessione della Chiesa. Ecco, possessione può far pensare una cosa a un territorio immenso, grande chissà quanto, ma parliamo di 3 ettari di terreno, quindi diciamo come dimensione un po' più di 3 campi da calcio. Sì. Che era appunto, che è fino a poco tempo fa era appunto di proprietà della Chiesa, ed erano dei vecchi terreni che erano stati dati alla comunità che seguiva una torre storica non molto distante, che si chiama appunto la Torre della Guisa, correggimi Andrea se sbaglio, la Torre della Guisa, che appunto questa comunità che gestiva questa torre aveva dalla Chiesa questi terreni per coltivarli, per ricavare insomma il cibo con cui sostenersi.
Certo, ecco. E Andrea Morisi ha detto bene, Paola Balboni, che poi è anche tua moglie, quindi casomai poi litigate in separata sede, ha detto sì. Bene?
Sì, tra moglie e marito.
Certo.
Sicuramente ha detto bene, anche perché sennò poi le prendo. E in realtà ha detto bene, nel senso che questa possessione in realtà quindi è un fondo agricolo, sì. Tra l'altro donato da dei privati ancora parecchio tempo fa, perché doveva servire a ricavare, diciamo così, delle derrate agricole che poi vendute avrebbero dato alla Chiesa delle risorse per gestire un oratorio in questa frazione che si chiama Guisa di Crevalcore. Quindi nasce dal dissodamento anticamente di terre ex palustri e poi destinato all'agricoltura.
Ecco, ma io avevo, Andrea Morisi, avevo forse letto male, se ha ben inteso, quindi correggetemi, vi prego, avevo sentito qualcosa che c'entrava anche un po' con la caccia, o mi sbaglio?
Sì, corretto. C'entrava con la caccia, perché dopo essere state coltivate per molto tempo queste terre, questi terreni, erano stati dati in affitto a un gruppo di cacciatori che l'avevano trasformata nuovamente in una piccola palude, cioè sostanzialmente gli avevano riportato dentro dell'acqua,
sì.
E l'avevano adibita a, si chiamano appostamenti fisso di caccia,
sì.
Cioè era un luogo dove dentro queste botti piantate nel terreno i cacciatori andavano dentro la mattina presto, aspettavano che le anatre e gli altri uccelli e palustri si posassero nella zona umida centrale e fuoco.
Certo, magari anche coi richiami vivi, cosa pratica terrificante. Vabbè, insomma,
tempo permesso, sì. Ma oggi ancora presenti.
Ahimè, e qui in Lombardia ne sappiamo qualcosa. E quindi, insomma, c'è questa storia. Quindi questa storia è antica, perché in realtà parliamo di una possessione. Scusate se mi viene sempre da sorridere, di una possessione di almeno un secolo, giusto? Cioè una concessione che ha origini lontane. Andrea?
Sì, parliamo ancora di un'origine che va indietro nel tempo, parliamo della famiglia Peppoli, parliamo comunque di storia, nasce così, poi dopo
sì.
Diciamo così, si era molto trasformata, è da molto tempo che non funzionava più così, mantenuto questo toponimo, questo nome,
certo.
Possessione Baciocca, è un possedimento di terreno, dirlo in altro modo.
E uno dice, e adesso cosa c'entra con considera l'armadillo noi altri animali? Adesso ci arriviamo, che cosa c'entra, perché a un certo punto questa possessione in pratica viene messa in vendita in qualche modo. E che cosa succede, Paola? Vado da lei, perché è lei che tiene il portafogli in questa storia.
Ma allora, per questioni di lavoro in realtà siamo venuti a conoscenza di questo luogo e abbiamo chiesto se era possibile andarlo a vedere.
Sì.
E quando siamo andati ci siamo innamorati immediatamente di questo luogo, perché è un fazzoletto in realtà, ma è un fazzoletto di natura che ha resistito in questa agricoltura della Piemonte bolognese,
certo.
È riuscita a sopravvivere e in quel luogo tra i canneti, tra gli alberi e così via, è subito una natura rigogliosa che appunto ci ha preso, ci ha catturato subito. Al che abbiamo chiesto se potessero essere interessati alla vendita, e dopo un affitto di 2 anni per avere il diritto di prelazione, sì, siamo finalmente riusciti a entrare in possesso della possessione. Ecco.
Senti Andrea, Andrea Morisi, quindi bipossessore a questo punto, mi viene da dire, della possessione, esatto, di questa possessione, perché l'idea era quella di preservarla, cioè il modello è talmente bella, non facciamo dei guai, è così? Questo è lo spirito?
Sì, perché adesso non è che da una parte ci fossero i cattivi e dall'altra i buoni, però effettivamente quel pezzo di palude rinata per vie strane, passando attraverso l'attività venatoria, quindi il luogo di uccisione di quanti animali là dentro, non oso pensarci quanti, sì, uccelli sono stati abbattuti là dentro, però poi alla fine, quando ci si è presentato sotto gli occhi, noi ci siamo andati, abbiamo girato in questo cannetto, caprioli che saltavano di qua e di là, fiori anche molto interessanti, piante molto interessanti, questa immagine di questo residuo di palude, insomma, quell'innamoramento che diceva prima Paola, ci ha portato a considerare ma cosa succederà adesso a questo luogo, visto, sì, che comunque la proprietà non intendeva più né darle in affitto, aveva interrotto l'affitto ai cacciatori e voleva tutto sommato capire se c'era qualcuno che la voleva comprare, leggi agricoltore, sì, e poi di fatto l'avrebbe,
certo, snaturata, chiaro,
la cultura.
Chiaro. Senti Paola, Paola Balboni, e quindi insomma innamoramento, affitto di 2 anni, alla fine siete riusciti a strappare l'acquisto di questa possessione basciocca, e adesso che cosa succede? E poi adesso Andrea ci ha dato l'immagine elegiaca con tanto di caprioli e via di seguito. Ma effettivamente chi è che sta studiando un po' la fauna della possessione basciocca?
Beh, la stiamo un attimo studiando noi. Per ora la cosa principale, la cosa fondamentale è stata quella di obbligatoriamente di recintare questa possessione, perché, sì, purtroppo senza una recinzione i cacciatori avrebbero potuto, certo, anzi entravano, certo, a fare le loro scorribande, per, certo, cui la cosa più impegnativa è stata quella di recintare questa, sì, zona, e non è stato un lavoro da poco, per noi è stato un lavoro molto importante. Oggi la natura di quel luogo, prima parlavi del rospo smeraldino,
sì,
noi intanto complimenti ai volontari che stanno facendo questa attività preziosissima, sì, molto importante. Anche noi qua nel Bolognese ci adoperiamo per salvare questi animali che stanno calando purtroppo sempre di più, e abbiamo sentito il trillo del rospo smeraldino, abbiamo la raganella parlando di anfibi,
sì,
abbiamo il falco di palude, ma soprattutto abbiamo un uccello meraviglioso che è la ghiandaia marina, che abbiamo visto poco tempo fa, è un animale, insomma, non ce ne sono tanti, abbastanza raro, e siamo veramente molto soddisfatti.
Ci credo.
Senti, poi gli studi verranno avanti,
certo.
Abbiamo già contatti con botanici, chi piano piano.
Del resto sappiamo che ad esempio le aree umide, le zone umide sono un bene tutelato anche da leggi europee, nel senso che sono punti di biodiversità preziosissimi e fondamentali, quindi voi con la vostra possessione basciocca aggiungete un catino di zona umida importante per noi.
Sì, certo, gli ecosistemi di acqua dolce sono purtroppo tra gli ecosistemi più minacciati, sono veramente molto fragili, sono sempre meno e quindi vanno tutelati. Noi ovviamente nel nostro piccolo appunto abbiamo potuto tutelare per ora un piccolo catino di ecosistema d'acqua dolce, ma vorremmo tra l'altro continuare con queste azioni di tutela e di acquisizioni di aree che magari hanno un po' poco pregio da un punto di vista economico, da un punto di vista agricolo, ma che hanno invece un altissimo, un grosso pregio da un punto di vista della tutela della biodiversità, e quindi insieme ad altri privati ci stanno, a seguito di questa notizia che è uscita della possessione Vacciocca, ci stanno contattando in tanti e stiamo cercando di mettere insomma a sistema un gruppo attraverso associazioni già esistenti per continuare con l'acquisto di piccoli pezzi di terreno da destinare alla tutela della biodiversità che ne ha tanto, tanto bisogno, come sappiamo tutti, come sapranno tutti gli ascoltatori.
Quindi noi contiamo di allargare la nostra possessione, scusa, dico la nostra perché mi viene voglia di pensarla anche un po' mia, e quindi ecco, la nostra possessione Vacciocca, come dire, per quanto recintata, ha ambizioni di allargarsi il più possibile. Ma intanto che cosa, cioè intanto questa è un'iniziativa che avete fatto proprio voi due, da privati, Paola Balboni e Andrea Morisi, quindi avete sborsato tutto di tasca vostra, avete, è così?
Sì, lascio rispondere Andrea perché
certo.
È lui che ha trovato in questo caso.
Sì, Andrea.
No, in realtà il merito non è neanche mio, è deceduta una mia zia e ci ha lasciato una piccola somma che abbiamo subito colto l'occasione per girare a questi fini per l'acquisizione di questi terreni, perché bisogna dire che siamo intervenuti da privati. Proprio perché era la maniera più snella, si potrebbe lavorare anche come collettività, come, come comuni, come, quindi non sono strade necessariamente da imboccare in questo senso, però abbiamo visto che così, è chiaro, serve qualche soldino, perché sì, sono aree svantaggiate, diciamo così, ma alla fine chi le vende vuole comunque i soldini li vuole.
Certo.
Vuol dire che facendo squadra si può pensare che sì, questa idea di creare, anche per ricordare delle persone, già adesso il ricordo di questa mia zia ovviamente ormai l'abbiamo collegato.
Che si chiamava come la zia, scusa?
Ivana Romagnoli, così colgo l'occasione per ricordarla.
Certamente.
Ma ci sono altri amici, abbiamo perso un amico molto caro recentemente, carabiniere forestale che si impegnava tantissimo in zona su queste cose, e già stiamo pensando di ripetere la cosa intitolando insieme ad altri amici ancora anche questo, vorrei citarlo, che si chiama Agostino Barbieri.
Senti, Agostino Barbieri e Ivana Romagnoli sono quindi in qualche modo un po', mi viene da dire, gli angeli di possessione Vacciocca per certi versi.
Senz'altro.
Però io ho bisogno di capire una cosa. Allora, intanto, se un ascoltatore ha voglia, incuriosito, vuole capire qualcosa, voi siete sui social, dove ci si può informare? Paola Andrea, decide.
Prego no.
Paola.
Ma è più social Andrea, però sì, siamo sui social tutti e due, e sicuramente siamo disponibili a dialogare.
Ecco, ma allora Andrea Morisi, quindi non c'è una pagina Possessione Vacciocca, non ancora,
No.
Al momento si può andare su Facebook, dove?
Direttamente, abbiamo tutti e due il nostro profilo, quindi Andrea Morisi o Paola Balboni.
E quindi insomma lì ci si può tenere, come dire, aggiornati sui gli sviluppi insomma di Possessione Vacciocca.
Sì.
Ecco, quindi Paola Balboni
e
Andrea Morisi, ripetevo i nomi per i nostri ascoltatori.
Prego.
E dicevi, scusa, anche degli spunti?
No, dicevo che quello che è venuto un po' fuori parlando anche con persone che non conoscevamo, e questa è stata l'occasione per parlarci, è che magari non sempre è conosciuta la modalità, perché questa possibilità in realtà accade molto muto abbastanza frequentemente, cioè di avere un terreno a disposizione ma non lo si riesce a dedicare alla conservazione della natura perché ci si trova a dover fare i conti con l'articolo del codice civile che permette a chi è in possesso di una licenza di caccia di entrare ovunque.
Sì, certo.
E quindi tanta gente è scoraggiata anche.
Sì.
È chiaro che recintare un fondo, perché 3 ettari sono appunto, è anche piccolo da recintare, a parte che costa pure quello,
certo,
però no. Lo scoglio però che così si va a superare è quello di non rendere più quell'area, diventa un fondo chiuso.
Sì, 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 certo, e per la legge non è più valicabile dai cacciatori, assolutamente.
Esatto. E quello per molte persone sembra banale, ma è, poi diventa un consiglio che in realtà ho visto che in alcuni casi è stato...
Certo.
Ritenuto utile per procedere poi in casi analoghi.
Certamente. Va bene, allora sentite, io sono molto felice di avervi dato voce perché trovo che un'iniziativa di questo tipo sia preziosa, ecco, mi viene questa parola. Quindi noi ci teniamo in contatto perché io voglio continuare a seguire Possessione Baciocca, anche mi immagino negli sviluppi possibili di relazioni, di reti e di pensieri positivi che si muovono, che ne abbiamo, viene da dire, tanto bisogno.
Sì,
intanto
certo.
Io intanto saluto Paola Balboni e Andrea Morisi di Possessione Baciocca, ringraziandoli per essere stati con noi. Però vi faccio anche giocare al gioco dell'armadillo, ed è questo. Paola, tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
Dici a me?
Sì, sì, Paola.
Io una lontra.
Una lontra, non ne abbiamo ancora di lontre, vero?
Il mio animale totemico è la lontra.
E speriamo che ci arrivi nell'acquetta.
Magari.
E senti, invece Andrea Morisi, tu?
No, io mi accontento molto di più di un, guarda, basterebbe un germano reale.
Ah, va bene.
E nuotare.
Germani ne abbiamo, va bene. Allora io vi ringrazio moltissimo, vi faccio i complimenti perché
grazie,
è bello pensare a queste cose, e ringraziamo così Ivana Romagnoli e Agostino perché hanno reso possibile questa avventura. Allora non perdiamoci di vista, allora, come si dice. Grazie mille.
grazie a voi,
ciao.
Grazie a te Cecilia, arrivederci.
Ciao. Ecco, salutato i nostri ospiti perché ne abbiamo un altro, andiamo di super corsa perché preso al volo, proprio a proposito dei germani reali, Davide Scotti di Extinction Rebellion. Buongiorno Davide.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Cecilia.
Allora, insomma, noi sappiamo che causa pandemia e isolamento e tutte le cose che sappiamo... un movimento come Extinction Rebellion ha avuto necessariamente delle battute d'arresto, così come naturalmente Fridays for Futures, insomma tutto questo grande movimento che ha conquistato le piazze e le iniziative per alcuni mesi è andata un po' a bloccarsi. Ecco, cosa succede domani e sabato e domenica?
Sì, diciamo che appunto dopo questo periodo un po' in cui abbiamo lavorato più verso l'interno, abbiamo iniziato a preparare appunto i mesi che verranno, tra le altre iniziative, insieme in collaborazione con tanti altri movimenti, altri gruppi di Milano, abbiamo appunto organizzato il Climate Fest, che è questo festival dedicato appunto all'ecologia e all'ambiente, che si terrà questo sabato e questa domenica 5-6 giugno al Parco Nord intorno al laghetto di Niguarda. E noi come Extinction Rebellion porteremo una serie di iniziative e in particolar modo dedicheremo la giornata di sabato a una formazione sull'azione diretta non violenta, quindi faremo una formazione utilizzando insomma metodi, diciamo così, dell'educazione non formale, quindi in modi molto interattivi e divertenti, insomma, in cui approfondiremo appunto la nostra strategia, che è quella della disobbedienza civile non violenta, e i metodi e le pratiche che utilizziamo quando appunto organizziamo un'azione di questo tipo. Oltre a questa formazione faremo poi anche dei momenti di presentazione più in generale per XR, per chi volesse conoscerci, ci sarà sempre qualcuno alla nostra postazione, e alle 18 faremo un aperitivo, alle 18 di sabato faremo un aperitivo di autofinanziamento, che è comunque un'occasione come un'altra per conoscerci e scambiarci un po' di idee. Inoltre saremo vicini di banco di un altro movimento ambientalista e in particolare animalista, che è Animal Save, di cui siamo amici, Animal Save e Climate Save, e quindi insomma è un modo per venire a conoscere noi e conoscere loro tanti altri movimenti e gruppi.
Certo, anche importanti. Perché appunto, anche se in modo insomma meno clamoroso, in realtà appunto Extinction Rebellion non è che è sparito, ha fatto iniziative, è rimasta assolutamente attiva, pur con le necessarie purtroppo limitazioni a cui tutti siamo stati sottoposti, quindi insomma è un buon modo per rifare il punto, mi viene da dire, e per elaborare strategie future, viene da dire.
Esatto, è anche un'ottima occasione in realtà per fare rete, quindi il nostro invito è rivolto ovviamente a tutti i movimenti che già sono lì, è un'occasione appunto per stringere ancora di più il nostro rapporto e iniziare a costruire una visione comune per le azioni future, ma poi anche a chi non dovesse essere già coinvolto è assolutamente un'opportunità per venire a conoscere noi, venire a conoscere altre realtà che insomma in un momento in cui è importante fare rete.
Assolutamente. Senti, quindi ridiamo l'appuntamento. L'appuntamento è sabato e domenica al Climate Fest, al Parco Nord, laghetto di Niguarda, tu correggimi.
Esatto, esattamente.
Ecco, da che
noi
ora?
Saremo lì, esatto, noi saremo lì come Extinction Rebellion dalle 9 del mattino con le prime iniziative fino a sera, sia sabato che domenica.
Perfetto. Allora,
e comunque appunto vi suggerisco di andare sulle nostre pagine Facebook e Instagram di Extinction Rebellion Milano e Climate Fest 2021, e anche eventualmente sul sito internet climatefest.org per avere anche una visione completa per la programmazione di tutto il festival.
Certo, Davide Scotti, ti ringrazio tantissimo, ma mi sembrava, insomma, mi faceva molto piacere poter pubblicizzare insomma questo appuntamento, perché io amo tutti quelli che insomma si danno da fare per cercare di cambiare le cose, e lo fanno appunto in maniera non violenta e in maniera dialettica con le cose. Grazie mille,
certo.
Un
grazie
grande abbraccio. Grazie allora a Davide Scotti, Extinction Rebellion, sabato e domenica la possibilità di incontrarli, e invece il nostro tempo è terminato e quindi la sigla è partita. Io naturalmente vi lascio e ci sentiamo lunedì, perché considera l'armadillo, il venerdì non c'è. Vi dico già che parleremo di quello che sta accadendo a Sesto San Giovanni, e parleremo di nutrie, insomma, di un bellissimo progetto di cui parleremo con il CANCH di Torino, il Centro Animali Non Convenzionali di Torino. Cecilia Di Letto vi saluta, vi augura buon proseguimento dell'ascolto, e vi ricordo come sempre la pagina Facebook Considera l'Armadillo, da andare a visitare se ne avete voglia. Ciao a tutti e buon fine settimana.